su un'altra comunità dell'Apocalisse, la lettera alla chiesa di Smirne. Ho scelto dal gruppo di sette lettere, non potendo farle tutti e sette, ho scelto questa perché è una lettera, una chiesa, che è abbastanza incoraggiante, nel senso che, vedremo ora nel commento, è una comunità dove si vive in pienezza il messaggio del Regno. La buona notizia di Gesù ha trovato piena accoglienza. Allora dicevo che è incoraggiante anche sentire la testimonianza, una comunità dove la parola di Gesù, la sua testimonianza viene presentata in maniera proprio impeccabile, perché ci fa capire che comunque la proposta del Vangelo è realizzabile, non è qualcosa di impossibile. Gesù non ci ha chiesto delle cose che sono al di sopra delle nostre capacità e che dobbiamo sempre fare i conti con quelli, con quelle che sono appunto limiti, impegni, convinzioni e scelte, eccetera. Ma nel gruppo delle sette lettere, quella di Smirne, appunto vedremo, è una chiesa dove non si parlerà di conversione, perché la chiesa è già entrata in un rapporto di piena sintonia con il Signore. Ecco, la lettura dei testi dell'Apocalisse, le lettere, non è soltanto fare una specie di radiografia di comunità che sono vissute 2000 anni fa, per capire se andavano bene o non andavano bene, ma è un modo per noi di poter verificare come, no, come la nostra vita di comunità, anche di credenti, si presenta. L'autore dell'Apocalisse vuole aiutare le comunità di tutti i tempi a fare questo momento di verifica, ma è un momento che è salutare, come diciamo ieri parlando della chiesa di Laodicea, è la crisi, fare esperienza a volte della parola del Signore in momenti in cui ci possiamo incontrare o situazioni che la vita ci presenta, se ci mette in crisi vuol dire che questo è bene, vuol dire che ancora non abbiamo l'encefalogramma piatto, che qualcosa si può risvegliare in noi. E soprattutto perché dalla crisi sicuramente nasce una passione, nasce un coinvolgimento, uno stimolo più grande. Ieri sera parlando con qualcuno di voi, perché dopo si va oltre il tempo dell'incontro, certo uno può dire, ma come mai dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 2 anni in cui diciamo che la parola di Gesù si è proclamata, che ancora oggi le cose vanno come vanno, come si spiega questo? Come si spiega che ancora oggi, in un mondo che anche occidentalizzato, per quello che riguardano le nazioni che hanno portato avanti un po' tutta l'evoluzione dal punto di vista tecnologico, così, e che hanno anche una radice cristiana, certamente, come si può spiegare che ancora oggi la gente muoia di fame? Non è una cosa pensabile, perché ci sono tante risorse, c'è tanta ricchezza, tante potenzialità, che se si volesse, la fame scomparirebbe subito. Ma non si vuole. Allora uno si chiede, ma è il messaggio di Gesù? Dove è rimasto? Dov'è la buona notizia in cui si parlava anche di beati gli affamati perché saranno saziati? Era di giustizia, ma anche di giustizia nei confronti di quello che gli è doveroso, di quello che gli spetta. Allora, il problema non è che Gesù ci abbia illuso con delle cose che non sono realizzabili o che noi siamo completamente incapaci di poter attuare la sua proposta. È che ci è mancato per tanto tempo ci è mancato il contatto diretto con la sua parola. Che cosa conosciamo noi di Gesù oggi, nel 2010? Voi venite agli incontri, sicuramente partecipate ad altre attività che organizzano qui le nostre sorelle o altrove, ma per la maggior parte delle persone, anche quelli che frequentano le chiese, che cosa sanno di Gesù? Se noi andiamo a chiedere, ma mi racconti qualcosa? Oh, non so, sì, una persona buona, faceva del bene, ha detto che bisogna amarci, che bisogna fare, ma la proposta sua, di che cosa lui ci ha parlato? Che cosa c'ha? La gente, per la maggior parte, questo lo ignora. Poi se noi andiamo a chiedere, mi dica qualcosa di Padre Pio, mi racconta tutti fino all'ultimo, con tutto il rispetto di Padre Pio, ma scusate, per me è molto più importante Gesù di Padre Pio. Sapete che nel ranking delle preferenze in Italia il primo posto è di Padre Pio, non è di Gesù. Questa è una cosa grave. Vuol dire che noi ancora abbiamo lasciato proprio la sorgente per così attingere, certo, con tutto il rispetto per i nostri santi, ma non è Gesù. E noi non possiamo pretendere che il mondo o la nostra storia possa prendere una piega diversa. Appunto il problema della fame. Se non conosciamo in che modo questa buona notizia ci coinvolge in prima persona, come possiamo dire di seguire Gesù, siamo cristiani, che non conosciamo Lui? Non è possibile seguire una persona che non si conosce. In più noi mostriamo una grande ammirazione per il nostro Signore, nel Santissimo Sacramento dell'altare, con tutte le manifestazioni pie che quello comporta, ma Gesù, abbiamo sentito il Vangelo poco fa, non è venuto per farsi ammirare, non vuole ammiratori Lui, non importa questo, non è una specie di modello che deve apparire maestosamente bello per dire, ah, che bravo Gesù, bello Gesù. Ma Gesù è venuto per liberare, per permettere che le persone, tutte le persone, possano uscire da quello stadio un po' più immaturo in cui la vita non sprigiona la sua forza, non è capace di manifestare tutta quella potenzialità che ha dentro. Per questo è venuto Gesù. E allora, una volta che Lui ci apre con lo spiraglio, corrompe con la crosta che è in noi, poi siamo noi che, accogliendolo, dobbiamo camminare per collaborare con Lui affinché la sua proposta si realizzi. Per cui io ritengo che i 2000 anni di cristianesimo, anche se ancora le cose non vanno bene per tutti, e tanta gente subisce la miseria, la violenza, gli abusi, ma è vero che tanti uomini, tante donne, in questi secoli, hanno preso sul serio la parola del Signore, come la Chiesa di Smirne, e hanno fatto una scelta così coraggiosa, in modo tale che la loro vita è stato un fermento per altre vite. Allora c'è una dimensione individuale, ecco, si diceva ieri questo, del regno, che spetta a chi, in maniera volontaria e singola, accoglie con fiducia e con coraggio la proposta. E in questi, e speriamo che siamo tutti noi, è il regno già presente. Poi noi vogliamo vedere anche il regno realizzato nella società, nell'ambiente che ci circonda. E allora per questo bisogna lavorare. Cioè bisogna che con quella nostra testimonianza sappiamo infondere energie nuove e speranze nuove e entusiasmi nuovi nelle gente. Allora la Chiesa di Smirne ci serve per dire, guardate, fin dall'inizio c'erano delle comunità che hanno preso sul serio la parola di Gesù e che l'hanno testimoniata proprio con coraggio. Ma in tutte queste lettere, appunto perché non è una radiografia per dire ecco, ma anche loro avevano, allora vuol dire che tutto va sempre uguale, se i problemi si ripetono, si... È l'umanità che viene presentata in ciascuna delle lettere, l'umanità dei suoi componenti, che si deve aprire alla novità, ma non soltanto dicendo Gesù, io ti voglio accogliere, ma dicendo Signore, io voglio fare le stesse scelte che tu hai fatto, cioè io voglio camminare sulla tua stessa strada. Per quel motivo le lettere, anche se portano a volte delle parole dure, sono tutte parole da non prendere alla lettera. Dicevamo fin dall'inizio che l'Apocalisse gioca con il linguaggio del simbolo per colpire, ma da non prendere alla lettera. Gesù non vomita nessuno dalla sua bocca, Gesù, cioè vuol dire, sono tutte immagini che devono farci capire che cosa l'autore voleva comunicare. Le lettere con tutte le parole dure, ma vedete, in nessuna lettera si parla dei peccati, per esempio, ma si parla di situazioni che devono essere migliorate, perché il Signore ci tiene che le sue comunità possano crescere in quella dimensione che sia per loro stesse una dimensione di vita più ricca, perché nella misura in cui io cresco o maturo per poter dare vita agli altri, certamente, ma io stesso ne ricavo il beneficio, che è la mia maturazione, che è la mia essere persona adulta. Allora le lettere vogliono portare le comunità, anche oggi per noi, sulla consapevolezza che non è un volerci rinfacciare quello che non funziona nella nostra vita, ma farci aprire gli occhi, perché le parti ancora non mature di noi piano piano entrino in quel processo di maturazione. Una delle beatitudini dell'Apocalisse, abbiamo accennato brevemente a questo argomento, parla di beato colui che veglia e conserva la sua veste. La veglia non ha un connotato religioso, come magari noi possiamo pensare, vegliare, fare una veglia significa andiamo in chiesa, facciamo le solite preghiere. Ma beato colui che veglia, nell'Apocalisse, è beato colui che mantiene sempre la sua mente accesa. Cioè, non spegni il cervello, perché il pericolo più grande per un discepolo è quello di dire io ho chiuso, cioè non mi sintonizzo più, ho spento. E questa è l'arma che usa il drago dell'Apocalisse, quella realtà di male che viene presentata sotto il simbolo di un drago con sette teste. Il drago non è che ci incita a fare delle cose proprio ignominiose, no, no. Il drago ti dice spegni il tuo cervello, che cosa vuoi fare? Dai retta a me, sarò io a dirti cosa devi fare. Allora, l'Apocalisse, le lettere stesse, sono un invito a dire no, voi mantenete sempre quello stato di veglia, cioè di lucidità. Non vi fate friggere il cervello, cioè o non spegnete quella possibilità che avete di guardare con attenzione la realtà, di capire sempre meglio come state andando voi e che cosa bisogna fare perché la vostra vita guadagni in qualità. Allora è una beatitudine importante, perché ci va di mezzo anche il benessere stesso della persona, essere lucido, avere anche uno spirito critico, avere una mente sveglia significa che comunque io non mi lascerò mai abbindolare da nessuno e che io avrò sempre di fronte o comunque attorno a me quella che è la proposta del Cristo, il suo modello di umanità. Dico questo perché il problema si ripete e si ritorna nelle nostre vite, nelle comunità, e la tendenza è proprio ad adagiarsi così, no? Oggi, col fatto che abbiamo di nuovo recuperato il testo del Vangelo, non abbiamo nessun alibi di dire ma noi queste cose sono cose per i preti o non li conosciamo. No, no, tutti siamo chiamati a conoscere la buona notizia di Gesù e, assimilandola, far sì che la buona notizia dia più frutti, i frutti più belli e abbondanti della nostra vita. Allora, la Chiesa di Smirne, tornando al testo dell'Apocalisse, ci parla di una comunità che ha assimilato tale parola e che i frutti si vedono. Perché non contano gli attestati di ortodossia, come dicevamo ieri per la chiesa di Efeso, ma conta un comportamento che gli altri possono constatare in base ai frutti che da esso si attingono. Cioè frutti di condivisione, frutti di accoglienza, frutti di perseveranza, di essere sempre chiari sulla posizione da mantenere, tutto quello che permette di rendere credibile la proposta del Cristo. Allora, la comunità di Smirne è una comunità che, come le altre, nasce in un ambiente cittadino sempre abbastanza effervescente, ricco, commerciale. Smirne è un porto di mare, tuttora oggi una delle città, la seconda città più importante della Turchia, dopo Istanbul. Per cui, in quegli ambienti dove c'erano, come nelle altre città, il culto all'imperatore, l'imperatore si presentava come il dio che bisognava anche adorare, dove i potenti decidevano la sorte di tutti, dove chi era ricco si poteva permettere tutti i lussi e chi era povero, poveraccio, non gli rimaneva altro che subire il disprezzo, la miseria o l'indigenza. Quindi la comunità di Smirne si viene a trovare in quegli ambienti dove si sapeva com'era lo status, la situazione, il vivere per quelle persone. E la città di Smirne era anche ricordata, una città che tuttora oggi è sempre colpita dai sismi, dai terremoti, parecchie volte distrutta dai sismi e parecchie volte ricostruita nell'antichità. Allora si parlava di una città che rinasceva continuamente dalle ceneri nonostante le distruzioni dal punto di vista materiale, la città aveva una forza in sé che gli permetteva di riprendersi. Quello spiega per quale motivo a quella chiesa di Smirne l'autore dell'Apocalisse parlerà della risurrezione o di una corona di vita o di non essere toccati dalla morte seconda. Così come per la città, l'autore prende sempre spunto le caratteristiche riguardanti l'ambiente cittadino, una città che è stata capace di rinascere, ugualmente ora viene risultata la situazione dei credenti, Smirne, ma rinascere per che cosa? O risorgere per che cosa? Perché la vita che c'è in loro è una vita autentica, e la vita che è vera, la vita autentica, quella non muore mai. Allora leggiamo al capitolo 2, versetto 8. All'angelo nella chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, colui che era morto ed è tornato in vita. Un'altra volta il Signore si presenta alla comunità prendendo alcuni attributi, alcune espressioni che devono renderlo riconoscibile. Come riconoscono la comunità di Smirne la presenza del Signore? Ad ogni comunità il Signore fa conoscere un aspetto di sé. A quella di Smirne gli fa dire che lui è il primo e l'ultimo, colui che era morto ed è tornato in vita. Il primo e l'ultimo è un titolo divino che Isaia ha applicato a Dio nell'Antico Testamento. Isaia dice, parlando Dio in prima persona: io sono il primo e l'ultimo, non ci sono altri dei al di fuori di me. Come l'Alfa e l'Omega, come viene anche rappresentato nell'Apocalisse. Per cui la condizione divina, essere principio e fine di tutte le cose, viene ora attribuita a Gesù, quell'uomo che la comunità di Smirne riconosce come il Signore, no? come il figlio di Dio stesso. Ma non basta soltanto dire che la condizione divina splende nella persona del Cristo, ma si aggiunge anche un aspetto importante della sua persona, che è morto ed è tornato a vivere. Si parla della morte di Gesù perché era un problema accettare, per chi aveva condizione divina o chi si riteneva di condizione divina, accettare che potesse subire la morte, perché gli dei non morivano mai. Allora, se questo Gesù che noi diciamo è figlio di Dio e Dio con noi, anche se lo riconosciamo come uomo, ma è un'umanità così per finta, lui non è morto, lui ha fatto una specie di farsa e poi ha continuato la sua vita come con una divinità. Era una credenza all'epoca che si infiltrava anche nelle comunità ed era anche nutrita da certe dottrine, certe filosofie che ovviamente, parlando degli uomini, potevano anche, di certi uomini, potevano applicargli delle caratteristiche divine, ma la loro umanità era praticamente, possiamo dire, messa in ombra, relegata in un secondo piano. E questo non è vero, certamente, perché noi diciamo che Gesù è un uomo come noi. Ma il problema non è soltanto 2000 anni fa, ancora oggi, per tantissimi cristiani. Dire che Gesù è Dio, tutti proprio facciamo il grande atto di fede, ma dire che Gesù è stato pienamente uomo, ancora non c'è entrato qui, nel cervello. Ed ogni volta che parliamo di Gesù, scusi prego, ma lui era figlio di Dio? Scusi, cosa vuol dire questo? Allora lui ci ha preso in giro a tutti? Non c'è, ciò vuol dire, noi dicendo Gesù era figlio di Dio, e stiamo già partendo da un presupposto che può essere molto equivoco. Perché se noi diciamo Gesù è Dio, e diciamo una cosa vera, ma una cosa che può essere fraintesa, perché si suppone che quando io affermo Gesù è Dio, io so che cosa è Dio, per poter riconoscerlo in Gesù. Ora, è un problema questo, perché nessuno conosce Dio. Come la nostra mente non è programmata per entrare in quello che chiamiamo, o contattare quello che chiamiamo il trascendente. Non siamo programmati per questo. La nostra mente non può arrivare a quello che va oltre la nostra capacità di raziocinio. Per cui dire Gesù è Dio è molto pericoloso, perché significa che noi già ci siamo fatti un'idea di Dio, che può andare bene a noi, che poi applichiamo a Gesù. E questo, se noi prendiamo il Vangelo, non corrisponde alla testimonianza che gli evangelisti ci hanno dato. Perché nel prologo di Giovanni si dice appunto, Dio nessuno l'ha mai visto. Per cui noi non possiamo conoscere il mio Dio. Soltanto il Figlio unigenito ce l'ha rivelato. Allora, ciò significa che noi per essere esatti nella nostra professione di fede dovremmo dire, Dio è come Gesù. Perché noi conosciamo Gesù, abbiamo fatto esperienza di Lui, l'abbiamo toccato con le nostre mani, i nostri occhi l'hanno visto, i nostri orecchi hanno sentito le sue parole, sappiamo chi è Gesù, quindi conoscendo Gesù possiamo capire qualcosa di Dio, ma non all'inverso. Allora, nella chiesa di Smirne si dice che Lui è morto perché era uomo come noi, era un uomo vero, un uomo che ha avuto la stessa crescita, ha avuto lo stesso percorso psicologico e la stessa maniera di rapportarsi, vive in una famiglia, come tutti noi. Per cui anche la morte è un elemento integrante dell'umano. Si è uomini perché si muore anche, altrimenti non saremmo uomini. Però la morte, e questa è la grande notizia che ci dà Gesù, non può interrompere quell'umanità che si è aperta alla proposta del Padre, cioè di poter ricevere anche noi la sua stessa condizione. Cioè un'umanità che, toccata da un amore vero, si rende indistruttibile. Allora, è vero che Gesù, come uomo, è morto, ma proprio per la sua umanità, dove si è manifestato fino all'ultimo quell'amore incondizionato del Padre, Lui è tornato a vivere. La morte non ha potuto assolutamente interrompere o soffocare o annientare quella vita. Allora, noi già impariamo, e i fedeli di Smirne imparano qualcosa molto importante che deve servire per noi, quello che è umano, autenticamente umano, non muore mai. Non fisicamente, che questo sappiamo che accade ogni 5 minuti, le nostre cellule stanno deperendo continuamente. Si riproducono, crescono, muoiono, finché arriva un momento che questo processo non funziona più, perché si è arrivato alla fine. E benissimo, l'organismo si ferma. Ma l'umanità vera non muore, nel senso che non interrompe quel processo di vita che ha saputo sviluppare in se stessa. E ripeto che è molto importante ricordare queste cose, perché, come si diceva prima, parlando del drago, che la forza del drago non è che ti induce a fare delle cose terribili, ma basta che tu spenga il cervello e poi le cose si faranno da sole, anche le più atroci, e lo fai te certamente, non lo fai drago. Così come succede questo, il drago ha un'altra tattica, che è quella di dire, lascia perdere la tua umanità, perché una cosa mi serve, non serve a niente. Cosa vuoi cambiare te con la tua vita, con tutto il male che ci attorno? Allora noi spesso siamo tentati a non fare anche quel poco che potremmo, perché quello che frulla nel nostro cervello è non serve a niente. E quella è la forza del drago, farci capire che quel poco, anche se microscopico, che noi possiamo fare, non serve a niente. Allora, parlando dell'umanità di Gesù, e sapendo che quell'umanità ha in sé la vittoria, ha la forza dirompente di superare qualunque ostacolo, morte compresa, noi guardando Gesù non diamo retta al drago. E allora noi impariamo che qualunque gesto nostro, pur piccolo che sia, anche la cosa più minima che noi siamo capaci di testimoniare umanamente, anche un saluto detto con gentilezza, questo non può essere scalfito dalla morte. Questo rimane per sempre. Allora, e questa è la forza dell'umano. Sapere che nulla di quello che ti hai fatto di buono, anche se tu dici ma non vedo i frutti, ma cosa è servito, ma non deve ragionare così. Così ragiona il sistema che imposta tutta la sua forza sul discorso dell'efficienza, ma un'efficienza che non comporta un benessere per tutti, ma il privilegio di alcuni. Allora noi rompiamo quella maniera di ragionare, a cosa serve? E noi quello che crediamo è che la nostra umanità è necessaria ed è fondamentale perché su questa terra si possa realizzare il disegno del Padre. Allora, vedete, avere la consapevolezza che nulla di quello che noi possiamo combinare di umano, Gesù dice anche chi darà un bicchiere d'acqua a uno di questi miei che sono piccoli, non rimarrà senza la sua ricompensa. E quale ricompensa dovremmo avere per avere un bicchiere d'acqua, che è la cosa più, possiamo dire, innocua e semplice, ma la ricompensa è che la tua umanità sta entrando in una dimensione di crescita continua, perché tu hai preferito dare quel segno di accoglienza anziché non darlo. E nel darlo, tu, anche se non lo sai, ma tu stai entrando in in uno spiraglio di crescita, per cui nulla di quello che tu hai fatto, bicchiere d'acqua compreso, potrà essere mai cancellato. Non si cancella mai questo, rimane per sempre. Allora, sono tutte forze, anche piccole, ma che entrano in quel grande fluido, in quella grande corrente, che è l'amore del Padre in tutto l'universo. Sapere che l'amore di Dio è accompagnato dal nostro amore, anche se piccolo, questo incoraggia molto. Perché allora noi non perderemo mai nessuna occasione di poter fare del bene. Anche se noi riteniamo che la cosa è proprio completamente fuori logica e già sappiamo che comunque troveremo, non importa. Quello che conta è sapere che quella espressione dell'umano o di amore, anche se microscopico, si inserisce in una corrente immensa di amore che sta portando avanti tutto l'universo. Allora noi ci sentiamo delle creature valide. Questo discorso dell'indegnità che la religione ci ha inculcato di nome della testa, agli occhi del Padre o nei confronti suoi, è una bestemmia. Come possiamo dire che siamo indegni? Quando il Padre proprio ci ha comunicato lo Spirito, perché ognuno di noi inizi proprio, cominci quel processo di crescita. Certo, ognuno lo farà a modo suo, e questo è molto bello, sapere che i ritmi, i processi richiedono per ciascuno i suoi tempi, benissimo, nessuno vuole imporre all'altro, però l'importante è che uno sia consapevole del dono che ha ricevuto, che nella sua umanità si può manifestare appunto questa condizione divina, cioè un amore che rende l'umanità indistruttibile, come quella di Dio. Allora, noi dobbiamo sempre pensare a un Gesù uomo, come noi, dove si è manifestato il divino. E in quella sua manifestazione possiamo entrare anche noi. Anche in ciascuno di noi il divino si manifesta se ci apriamo all'umano. Non pensare che il divino si manifesti facendo delle cose al di fuori dell'umano. E quest'altra, la grande menzogna, in questo senso, di un drago che si veste e che si presenta con le vesti religiose. Se tu vuoi essere divino, dimentica gli altri, lascia perdere gli altri, vive un po' la tua vita, vive la tua spiritualità, concentrati su te stesso, cerca di farti una specie di campana di vetro dove nulla ti colpisca, dove nulla ti possa creare disturbo. Non si incontra il divino così. Sale più in alto che puoi, con le tue preghiere, le tue lodi, le tue invocazioni, puoi tu costruirti un piedistallo che possa toccare col dito, non tocchi niente, se no la tua inconsistenza. Perché il divino in noi si manifesta soltanto, l'abbiamo imparato da Gesù, si manifesta soltanto aprendoci all'umano. In questa maniera possiamo dire che Dio è in noi e che Dio si incarna in ciascuno di noi, come è successo per Gesù. Allora, la grande novità, la grande notizia è questa, che dal momento che noi siamo consapevoli di essere possessori di un'umanità dove si manifesta il divino, niente, nessuno ci può impedire di fare del bene. Nessuno ci può impedire di fare del bene. Se io il bene non lo faccio, siamo sinceri, è perché non voglio farlo. Ma non posso mai dire, io no, è che non voglio farlo. Perché nessuno mi può impedire di fare del bene. Nessuno. Nessuno mi può impedire di perdonare l'altro. Nessuno mi può impedire di essere generoso. Nessuno mi può impedire di pronunciarmi a favore della pace. Nessuno mi può impedire di fare questo. Se non lo faccio è perché non voglio. Perché ritengo che la mia situazione personale, che ne so, gli interessi, le mie pigrizie, le mie paure, le mie inconsistenze mi blocchino. Benissimo, e allora in questo interviene di nuovo lo Spirito. Interviene di nuovo una presenza come abbiamo visto nelle lettere alle chiese, dove il Signore si fa avanti perché tali blocchi vengano rimossi. Ma tutti, se lo vogliamo, possiamo fare di più. E allora la comunità di Smirne deve fare esperienza, la fa, di un signore, uomo, ma con un'umanità talmente ricca che è stata capace di superare la morte, che è tornato in vita, cioè un'umanità dove si è manifestata la potenza del divino. E continua il Signore alla chiesa di Smirne: conosco la tua tribolazione e la povertà, ma sei ricca. Alla chiesa di Smirne non vengono ricordate le opere, come abbiamo visto ieri per Efeso e per Laodicea, ma si parla soltanto di un atteggiamento che è in piena sintonia con quello del Cristo, cioè la tribolazione e la povertà. La tribolazione è un termine che nel Nuovo Testamento è sempre legato alla testimonianza della buona notizia, cioè che cosa mi comporta schierarmi dalla parte di Gesù? Spesso può essere anche la calunnia, la persecuzione, problemi. Ma di questo Gesù ha già parlato ai suoi. Ha già detto: guardate che se hanno detto queste corna di me, non aspettatevi che vi dicano dei fiori nei vostri confronti. E Gesù ha parlato nel programma del regno che coloro che subiscono sulla pelle la persecuzione, in questo caso la tribolazione, sono beati. Perché sono beati? Perché la persecuzione è sempre conseguenza di una scelta a favore di un modello che dà vita, di un'umanità che permette la crescita di tutti noi. E non tutti sono disposti a raccoglierlo. Allora si può scatenare la persecuzione. Ma Gesù dice: beati i perseguitati, perché di essi è il regno. Cioè, su di essi Dio sta manifestando la sua signoria. Perché loro hanno scelto la strada del Cristo. Quindi la chiesa di Smirne vive la persecuzione, vive la beatitudine della persecuzione, così come vive anche la povertà. La povertà non intesa come miseria, ma ricordando ieri un po' la verifica che si faceva nella chiesa di Laodicea, la povertà intesa come condivisione. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Allora la chiesa di Smirne, con gli accenni che l'autore ci ricorda, persecuzione e povertà, sta vivendo in pieno il programma del regno. La prima beatitudine, beati i poveri, l'ultima beatitudine, beati i perseguitati. La povertà, ripeto, è l'unica volta che si usa questo termine nell'Apocalisse. La povertà è intesa come risposta a un sistema, in questo caso economico, che tende a creare delle parti squilibrate nel suo interno, cioè chi sta molto bene e chi sta molto male. Per cui c'è gente che ha tanti soldi e c'è gente che non arriva proprio alla fine del mese. Allora la povertà è come un contestare quel sistema e trovare alternative solidali di una realtà più giusta attraverso la condivisione, attraverso anche saper manifestare una generosità e un'attenzione ai bisogni dell'altro che sia veramente umana. La Chiesa allora è ricca, vedete, Gesù dice, ma nonostante quella situazione di persecuzione e di povertà, tu sei ricca, il contrario di ciò che si diceva ieri alla chiesa della Laodicea, tu sei povera, perché si vantava delle sue ricchezze. Qui ovviamente la ricchezza di cui Gesù parla è la beatitudine che la distingue, sei ricca perché tu hai veramente fatto la scelta del regno e il Signore Dio su di te manifesta tutta la sua ricchezza. Ma il problema della comunità di Smirne, parlando della persecuzione, viene subito messo in chiaro. Gesù conosce la persecuzione, così come la povertà, ma anche l'insulto da parte di coloro che si dicono essere giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Ecco, qui tocchiamo uno degli argomenti più spinosi dell'Apocalisse, e che tuttora oggi con i rapporti con la comunità ebraica bisogna sempre essere molto attenti a non suscitare permalosità, perché una lettura sbagliata di testi sia dell'Apocalisse come di Paolo, di Giovanni, dove non si fa una bella presentazione dei giudei, ma giudei con la G maiuscola, non il popolo giudaico, certamente, è stata interpretata come un fomentare l'antisemitismo e poi si è finita nella Shoah. Io queste cose particolarmente, personalmente, non le condivido. Cioè, io credo che, d'accordo, l'antisemitismo è esistito, la storia della Chiesa è anche macchiata da un atteggiamento così razzista nei confronti degli ebrei, però da un atteggiamento tale ad arrivare, prendendo i testi del Nuovo Testamento in cui non si presentano al positivo la realtà giudaica, arrivare a che questo sia stato causa della Shoah, personalmente ritengo che sia una cosa, una barbarie, cioè una cosa completamente priva di significato. Ecco, chi sono questi giudei che l'autore chiama anche sinagoga di Satana? Non si sta parlando certamente non il popolo giudaico, ma è la realtà che a Smirne la comunità di credenti trova come ostacolo per poter testimoniare la propria fede. Satana è sempre l'avversario, l'ostacolo. E vedete, parlando di una sinagoga, un'espressione molto originale, sinagoga di Satana, la sinagoga era di Dio, qui si parla sinagoga di Satana, parlando in questa maniera significa che l'autore è un giudeo, nessun altro avrebbe coniato una formula del genere, così anche pesante, se non fosse stato un giudeo stesso. Perché il problema qual era? Che Paolo, quando va a fondare le comunità ad Efeso, a Iconio, a Colossi, dove va lui a predicare la buona notizia? Nelle sinagoghe, è lì dove si lancia il messaggio. E molti delle sinagoghe aderiscono, altri no. Ma il problema è che la sinagoga comincia ad allarmarsi nel vedere che le comunità cristiane stanno prendendo un po' di sopravvento. E il rischio è che agli occhi dei pagani ci si confonda tra chi è giudeo e chi è cristiano. Perché i giudei erano molto ligi per le loro osservanze, i cristiani no, delle osservanze ne facevano a meno. Allora, per i giudei questo poteva essere un motivo anche di scandalo e anche di equivoco, perché i pagani dicevano, ma voi giudei dite tanto da osservare, ma voi quegli altri del quartiere là non lo fanno, ma ora che voi non sono giudei, sono cristiani, ma cosa vuol dire cristiani? Ma il Cristo era un giudeo come voi? Cioè, c'era un po' di confusione. Allora, la sinagoga ha fatto un taglio netto. Quelli che stanno fuori, fuori non vogliamo più sapere di loro. Cioè, fuori come cristiani, c'era la scomunica, questo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, nella guarigione del cieco nato, fu espulso dalla sinagoga perché ha riconosciuto che Gesù le ha aperto gli occhi. Fuori, qui con noi non ci devi stare. Ma uscire dalla sinagoga o essere cacciato via dalla sinagoga non significava che io va bene, adesso mi farò un'altra vita, no, significava la morte civile, in un ambiente dove tutto è legato alla presenza del clan. Per cui stare, essere nella sinagoga significa che se ho lavoro lo trovo, che se ho bisogno di qualcosa mi danno una mano, che se mi mancano i soldi c'è chi mi presta i soldi. Uscire dalla sinagoga significa non trovo niente di tutto questo. Posso fare la morte civile. Non è che mi devono uccidere. È che la mia vita diventa veramente un po' difficile. Così succede anche nell'Islam. Adesso per anticipare, quando si visita, noi per diversi anni abbiamo fatto il viaggio in Turchia per vedere le chiese dell'Apocalisse, quello che è rimasto di esse, e da tutte le 7 chiese l'unica che ancora si mantiene, guarda caso, è la chiesa di Smirne. Cioè la chiesa di San Policarpo a Smirne con il vescovo, con 4 gatti, perché non ci sono di più, in quella chiesa, il vescovo all'epoca era un italiano, un bresciano, non so più se lo sarà ancora. E il vescovo quando si passava per Smirne andava sempre a cercare l'Eucaristia della chiesa di San Policarpo, e ci raccontava, ci è presentata la sagrestana, che era una musulmana, cioè una turca che è diventata cristiana. In Turchia non c'è più l'Islam come religione di Stato, anche se la mentalità, la tradizione, i costumi sono islamici. Questa poveraccia, decidendo di farsi cristiana, si è trovata in mezzo alla strada, senza più lavoro, faceva l'insegnante, cacciata via la scuola, rifiutata dalla famiglia, e il vescovo l'abbiamo accolto qui, in canonica. Ci fa un po' di sagrestano, gli diamo uno stipendio e riesce a campare. Cioè, se non c'era nessuno che la accoglieva, ma difficilmente questa si faceva cristiana. Perché diventa un po' un problema anche per la sopravvivenza. Allora, la sinagoga giocava con questa forma di relegare le persone che non riteneva più in comunione con loro. E i cristiani hanno subito questo problema. Poi ovviamente anche loro hanno fatto comunità, ma poi non bastava soltanto la morte civile, è che le stesse sinagoghe accusavano o erano i delatori nei confronti del potere romano per dire quelli sono dei attentatori contro la stabilità dell'impero. A Smirne verrà fatto fuori Policarpo, questo discepolo di Ignazio, e nelle cronache, vere o false che siano, comunque chi porta la legna per bruciarlo perché bisognava, sono proprio quelli della sinagoga. Allora, la sinagoga di Satana, Paolo stesso riconosce, che lui è stato un persecutore dei cristiani. Lui, quando parla della sua esperienza, dice: sono stato io che ho perseguitato i cristiani. Perché la prima persecuzione contro la comunità cristiana si è scatenata a Gerusalemme. Quando leggiamo il 26 dicembre, il martirio di Stefano, e dice: c'era un tale Saulo che teneva le vesti lì. Ma cosa faceva Saulo tenendo le vesti di quel poveraccio che è stato lapidato? Ma lui, vabbè, teneva le vesti, faceva un po' guardarobiere. No, no! Tenere le vesti, nel linguaggio dell'epoca, significa: è stato lui il mandante della morte di Stefano, Paolo. Questo significa tenere le vesti. Che lui ha accusato all'autorità quell'uomo perché venisse ucciso. Quindi il responsabile della morte di Stefano è stato Paolo. Quindi lui aveva le mani macchiate di sangue nei confronti dei cristiani. Però lui stesso farà la sua conversione e si aprirà anche lui alla grazia del Cristo. Questo non succede per tutti, e allora la comunità, in questo caso la Chiesa di Smirne, subisce l'opposizione della sinagoga. E ripeto, non è l'opposizione del popolo giudaico, ma di quelli che nella sinagoga, dovendo anche per la propria fede rispettare il bene dell'altro, non lo rispettavano, ma cercavano in tutti i modi di eliminarlo. Allora non è più una sinagoga di Dio, non è, ma una sinagoga del Satana, cioè dell'avversario. E il problema, poi, è riportato in altri testi del Nuovo Testamento, ora non ve li sto a ricordare, comunque, per far capire come il contrasto è stato molto forte, fin dall'inizio, tra ebrei e cristiani. E per quel motivo, sinagoga, che significa assemblea, sinagoga significa raduno, come stiamo adesso qui, poi è diventato anche l'edificio dove la comunità si raduna. Per questo motivo i padri della Chiesa hanno subito cambiato il nome all'assemblea cristiana e l'hanno chiamato Ecclesia, che significa la stessa cosa. Però, per distinguerla, Ecclesia da sinagoghe, che entrambi vogliono dire in ebraico sinagoga, in greco assemblea. Allora, Gesù incoraggia di nuovo la comunità di Smirne a non temere le cose che soffriranno. Nel versetto 10. Ecco, il diavolo getterà alcuni di voi in prigione, perché siate provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. La comunità di Smirne dimostra una fedeltà piena al messaggio delle beatitudini, però spesso anche la fedeltà può anche trovare momenti di fiacca. Allora l'incoraggiamento del Signore di non aver paura mai di quello che bisognerà affrontare. Soffrirai, il verbo soffrire, ad opera l'autore, è lo stesso usato dagli evangelisti per parlare della passione di Gesù. Allora, vuol dire che anche lui, nella propria pelle, ha subito il rifiuto. Ma tale situazione, per niente gradevole, non deve per nulla scoraggiare o incutere paura nella vita della comunità. Perché anche se il diavolo porterà in prigione alcuni di essi per metterli alla prova, metterà alla prova in che senso? Perché a un certo momento questi dicano: basta con la storia di essere cristiani, una cosa troppo gravosa, io continuo a fare come prima. Ma la tribolazione sarà di 10 giorni. La cifra 10, nella simbolica numerica dell'Apocalisse, è una cifra che riguarda la limitatezza, qualcosa che ha un inizio e ha una fine, cioè nel senso di un conteggio che subito viene superato. Nell'Antico Testamento si parla di 10 giorni per indicare un periodo breve in cui Dio è messo alla prova da parte del popolo, e questi mi hanno provato per 10 giorni, però insomma poi dopo la cosa finisce, o Daniele stesso, quando nel libro suo dice: metteci alla prova per 10 giorni e vedrai che noi saremo tutti belli, pimpanti come prima. E la cifra 10 è caratteristica del drago, per ciò che comporta di limitatezza. Perché l'autore, presentando quell'immagine imponente del drago nel capitolo 12 con 7 teste, il 7 è il numero del divino, ma in questo caso il drago lo scimmiotta, lo si appropria per far vedere che anche lui ha una natura divina, quando questo non è vero. Ma per far capire la falsità di quell'abuso, l'autore dirà subito che, avendo 7 teste, ed è interessante questo fatto delle 7 teste del drago, perché in fondo l'autore sta dicendo: guardate, il male si sa organizzare bene, ha una sua mens, ha una sua, un progetto che gli permette di svilupparsi, di organizzarsi. In questo senso si può anche parlare del sette. Però subito aggiunge che aveva 10 corna e 10 diademi. Allora, significa che tutta quella apparenza di, possiamo dire, di potenza, cioè non c'è niente dietro. Il 10, le 10 corna, la corna con il corno come simbolo di forza, è una forza molto limitata. Cioè è limitata perché dipende dal sostegno che gli esseri umani gli daranno. Come dicevamo anche ieri, il male inteso come realtà contraria al bene dell'uomo non ha alcuna radice in sé, si sostiene soltanto perché è tenuto su da chi aderisce alle tenebre o chi preferisce vivere nel regno delle tenebre. Allora, essere provati per 10 giorni è una maniera di ricordare alla comunità che la tribolazione ha un suo periodo fisso, ma che a un certo momento si esaurisce. Ed è quello che noi diciamo anche nel Padre Nostro, quando diciamo è stata cambiata, non indurci in tentazione, cioè non metterci nella prova, cioè fa sì che quando arriva la prova non duri troppo, affinché magari noi non molliamo. Questo è quello che si chiede al Padre, il Padre Nostro. Cioè che il Signore intervenga come sa fare Lui, perché la prova, appunto, si ricorda che qui nel libro dell'Apocalisse abbia un tempo limitato. Bene, ed è interessante che il diavolo, quando allora disse il diavolo getterà in carcere qualcuno di noi, ma come mai? Cioè il diavolo a un certo punto bussava la porta e sono il Sandra, mi dispiace, lei viene in galera. Vedete, sono tutti in mani di dire che il diavolo ha sempre, nel Nuovo Testamento, ha sempre nome e cognome. Sono sempre gli avversari, quelli che si oppongono a Gesù, sono il Satana, dietro è il Satana, quando ostacola il suo cammino. Ma nella chiesa di Smirne è la sinagoga, cioè coloro che nella sinagoga si oppongono alla presenza della comunità cristiana e sono indicati come gli avversari o come il diavolo stesso, per cui mai avere quella idea completamente infondata di un essere mostruoso con tanto di zoccoli, coda di asino e il forcone con le corna, perché questo fa parte soltanto della nostra fantasia. È una cosa molto più seria, ovviamente, il diavolo. Sii fedele fino alla morte e la ruota e la corona della vita. E conclude la lettera, come abbiamo sentito per le altre, ma con una postiglia molto interessante. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, già sentita la stessa formula, invito della chiesa di Perga, di Efeso e della Licea, ma la postiglia che noi ci interessa ricordare, colui che vince non sia colpito dalla morte seconda. La lettera inizia dicendo ero morto ma sono tornato a vivere. Chi vince, chi mantiene sempre in piede la sua adesione al modello che io propongo, non sarà toccato dalla morte. Non dalla morte fisica, che questo avviene continuamente per ciascuno di noi, ma la morte vera, quella che può stingere, che può estinguere, scusate, è definitivamente ogni speranza di vita nell'essere umano. Ma prima di arrivare a questo, l'invito è di mantenere la fedeltà, sii fedele, fino alla morte. Cioè la morte, in questo caso, la morte fisica. La morte non potrà per nulla stroncare quel processo che si è avviato in te, di una crescita, che va sempre verso il di più. E proprio perché tu mantieni la fedeltà, ecco, ti verrà data la tua stessa condizione divina, cioè la corona della vita. La corona era il premio che si dava nelle gare atletiche agli sportivi, ma qui una corona particolare, che dice la corona della vita. Questa corona non si ottiene per i propri meriti, ma questa corona perché uno è stato bravo nella gara. No, no, questa corona si ottiene perché il Signore la regala a chi accoglie la sua proposta, a chi si apre all'umanità che Lui ci ha manifestato con la sua lettera, a chi è fedele a questa umanità. Quindi no, questi doni di cui si parla nelle lettere non sono dei premi, tante volte ci abbiamo un po' sempre la mentalità del merito nella nostra testa, non sono dei premi, ma sono regali, che sono cose diverse. perché il premio dipende sempre dai meriti della persona e non tutti abbiamo meriti. Il regalo dipende dalla generosità di chi lo offre e tutti possiamo ricevere regali per la differenza. Allora Gesù dice, sii fedele, mantieni questo stato di apertura all'umano e tu riceverai, ti regalerò quello che ti rende anche un umano vero, autentico, cioè che vive per sempre, che è indistruttibile, la corona della vita. Ed è per quello che l'autore aggiunge la frase, e concludiamo, che è molto interessante perché la troviamo soltanto nell'Apocalisse, non sia toccato dalla morte seconda. Perché quante morte ci sono? Vedete, è interessante che la formula, che non è originale dell'autore, perché l'autore la ripesca dai Targum, dalle traduzioni che si faceva in sinagoga quando si leggeva la scrittura, abbiamo sentito anche nel libro, la prima lettura di oggi, nel libro di Esdra, la legge si leggeva a brani e poi il popolo non conosceva più l'ebraico e il traduttore simultaneo, non era simultaneo, consecutivo si dice, traduceva in aramaico. Allora, traducendo ovviamente come facciamo anche noi, se adesso dovesse parlarvi di tradurre qui uno che vi parla italiano, vi dovesse tradurre in spagnolo, non tradurrò mai lateralmente, farò una mia versione delle cose. C'è qui la nostra amica che fa la traduttrice, dov'è? Ecco, ci conosciamo del Mariano perché per parecchi anni abbiamo lavorato insieme nei simposium, io traducevo dallo spagnolo, dall'italiano allo spagnolo, e poi comunque ci divertivamo a vedere un po' le cose da tradurre, perché lei è una professionista, io ero soltanto così un volontario per aiutare a Padre Ignazio in quel compito, e mi ricordo una volta, mi sono divertito tantissimo, perché c'era una teologa, scusate se faccio c'era una teologa spagnola, agguerrita, come tutte le femministe, no? Poi intanto io non sono suora, non lavoro in una realtà pontificia, per cui posso dire quello che voglio, no? Quindi nessuno mi può togliere il lavoro, no? Ma ha detto delle cose serie, non è che stava lì a buttare. Ma io quando traducevo, lei parlava uno spagnolo molto ricco, traducendo all'italiano, io coloravo un po' le sue parole e vedevo queste nostre sorelle che erano sedute lì nella sala delle conferenze, ma intanto qualche salto faceva, no? Quando arrivava proprio la mia sparata, no? A volte un pochino così, calcata, però comunque il traduttore è così, il traduttore non può fare una traduzione letterale. Allora, la morte seconda è ripescata, l'espressione è ripescata dall'autore da quelle traduzioni che si facevano dall'ebraico all'aramaico, che si chiamano i Targum. Traducendo alcuni brani dell'Antico Testamento, il traduttore diceva, e quella sia la morte seconda. Non c'è nella versione ebraica. È una maniera di spiegare in che cosa si parlava di morte. Perché, vedete, è interessante che l'autore abbia rielaborato o ripescato tale frase. Perché la morte non ha alcuna priorità, non ha alcun primato, non è la morte prima, la vita è prima. La morte è sempre seconda. Cioè, è una possibilità che l'essere umano può incontrare se si chiude pienamente alla vita. Ma ovviamente non ci sono due morti. Non è che c'è la morte prima e la morte seconda. La morte è una sola, quella seconda. Possibile, speriamo per nessuno. Cioè, quello stato in cui si spegne definitivamente ogni speranza di vita per l'essere umano. Per cui la morte fisica di per sé non è morte, intesa come un cessare, come un interrompere, un finire tutto. Gesù non parlerà mai di morte così. Quando si va da Lazzaro, dice Lazzaro dorme. Ma come dorme? Per lui la morte, Gesù, la morte fisica, la paragona a un sonno, come il sonno per noi. Quando si dorme nella notte, al mattino tutti ci svegliamo più freschi e più vigorosi. Per cui la risurrezione è una vita più vigorosa di quella che si è provata prima nello stato nostro fisico, materiale. Poi Gesù dice che la morte è come un chicco di grano che cade per terra, ma non è che si distrugge nulla, ma avviene un processo di crescita molto molto più grande di quello che prima si poteva apprezzare quando si prendeva il chicco nella mano, si vedeva una cosa minuta, da quel chicco è venuto fuori una pianta, un girasole meraviglioso. Quindi Gesù non ha mai parlato della morte in se stessa come un processo che chiude o che cancella la vita delle persone, ma come qualcosa di passaggio per una realtà più grande, per un incentivo di umanità, di vita ancora più grande nell'individuo. Allora la morte che veramente può interrompere tale processo viene chiamata morte seconda. Così come la risurrezione nell'Apocalisse verrà chiamata la prima risurrezione. Quindi sono 2, 3, 4. La prima come priorità, come primato, come valore assoluto che tutti dobbiamo così possedere. Ecco, allora noi ci possiamo fermare qui, lasciare prima del pranzo qualche domanda a voi. L'autore, questa lettera, penso che ci possa servire, salutandoci, congedandoci questa mattina, per capire, a me una cosa che sta a cuore quando, leggendo l'Apocalisse, quando spiego alcune sue pagine, per capire quello che mi è stato già così un po' accennato, che nulla di quello che possiamo fare di bene si cancella mai. Io di questo sono pienamente convinto. Grazie del vostro ascolto.